Le facoltà mentali che si sogliono chiamare analitiche sono di per sé stesse poco suscettibili di analisi. Le conosciamo soltanto negli effetti. Fra l'altro sappiamo che, per chi le possiede al più alto grado, sono sorgente del più vivo godimento. Come l'uomo forte gode della sua potenza fisica e si compiace degli esercizi che mettono in azione i suoi muscoli, così l'analista si gloria di quell'attività spirituale che serve a risolvere e trova piacere anche nelle occupazioni più comuni purché diano gioco al suo talento. Così gli piacciono gli enigmi, i rebus, i geroglifici e nelle soluzioni dimostra un acume che al discernimento volgare appare soprannaturale. E i risultati, abilmente dedotti dalla stessa essenza e anima del suo metodo, hanno veramente tutta l'aria dell'intuito. La facoltà di risolvere è probabilmente molto rinforzata dallo studio delle matematiche e in modo particolare dell'altissimo ramo di questa scienza che, impropriamente solo in ragione delle sue operazioni in senso retrogrado, è stata chiamata analisi, come se fosse proprio l'analisi per eccellenza. Tuttavia, il calcolo non è in se stesso un'analisi. Un giocatore di scacchi, per esempio, fa l'uno senza perdersi con l'altra. Ne viene di conseguenza che riguardo ai suoi effetti sul carattere mentale, il gioco degli scacchi è di solito sopravvalutato e di molto. Io non sto scrivendo un trattato, ma semplicemente pongo di prefazione a un racconto piuttosto singolare alcune mie osservazioni prese alla rinfusa. Approfitto dunque dell'occasione per asserire che il massimo potere della riflessione è più decisamente e utilmente provato dal modesto gioco della dama che non dalla complicata futilità degli scacchi. In quest'ultimo, essendo i pezzi dotati di movimenti diversi e bizzarri e di valori diversi e variabili, quello che è soltanto complessità viene preso, errore abbastanza comune, per profondità. L'attenzione sì è messa in gioco moltissimo e se per un momento si allenta si commette una svista che risulta in una perdita o nella disfatta. Essendo i movimenti possibili, oltre che vari, involuti, le occasioni di quelle sviste ne vengono moltiplicate e in 9 casi su 10 non è il giocatore più acuto ma il più concentrato che vince. Nel gioco della dama, al contrario, nel quale la mossa è una sola e non subisce che poche variazioni, le probabilità di inavvertenze sono minori e l'attenzione del giocatore relativamente libera, per cui i vantaggi riportati da questo o quel contendente si ottengono grazie a una perspicacia superiore. Per essere meno astratti, supponiamo un gioco di dama, nel quale i pezzi siano stati ridotti a 4 sole dame, e nel quale naturalmente non si suppongano sviste. È ovvio che, essendo le parti assolutamente uguali, la vittoria non può essere decisa che per qualche abile mossa dovuta a uno sforzo potente della mente. Privato delle sue risorse ordinarie, l'analista penetra nell'animo del suo avversario, si identifica con esso e non di rado scopre a colpo d'occhio l'unico metodo possibile, metodo talvolta di un'assurda semplicità, per attirarlo in un tranello o farlo cadere in un calcolo sbagliato. Da tempo il gioco del whist è stato rammentato per la sua azione sulla facoltà del calcolo. Si sa di uomini del più alto grado di intelletto che vi prendevano un piacere in apparenza incomprensibile mentre evitavano come troppo frivoli gli scacchi. E difatti non vi è nulla che metta alla prova la facoltà dell'analisi come questo gioco. Il miglior giocatore di scacchi della cristianità può essere poco più che il miglior giocatore di scacchi. Laddove essere forte nel gioco del whist significa possedere la capacità di riuscire in tutte quelle imprese ben altrimenti importanti, nelle quali una mente si trovi a combattere con un'altra. E dicendo essere forti, ho voluto alludere a quella perfezione nel gioco che implica l'intendimento di tutte le sorgenti dalle quali possono derivare vantaggi legittimi,